Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Punto biancorosso.
Correva l'anno, ben ritrovati, buon mercoledì, buon fine serata, sono le 18.36, un cordiale saluto vi giunge dalla voce di Paolo Papili che vi invita fin da adesso a preparare il vostro smartphone per scriverci un pensiero, 334 35 20 488 sms e whatsapp. Siamo partiti molto lontani con la nostra trasmissione, abbiamo toccato tutte le tappe della meravigliosa, sofferta storia dell'Ancona, 113 anni compiuti a marzo e ci stiamo avvicinando agli anni 90, cari amici, perché se abbiamo già trattato con la tifoseria queste stagioni importantissime, non l'avevamo ancora fatto per quello che riguardava il settore tecnico e quindi è l'era di Guerrini, perché questa sera andremo ad analizzare da vicino con i nostri interlocutori il 1989-1990 e quindi si era chiusa da pochi mesi ufficialmente l'era di Cadè. L'Ancona si è affidata ad un altro tecnico che ha scritto pagine memorabili, il bresciano Vincenzo Guerrini. Smise di giocare a 22 anni per un incidente stradale, allenatore aveva guidato Empoli, Pisa, Bologna, Catanzaro e Brescia, da dove aveva prelevato per l'esperienza dorica il centrocampista Bonometti e il difensore Chiodini. Diversi gli acquisti riusciti, come il centrocampista Ermini, che l'Ancona fino a quel momento aveva affrontato soltanto ad avversario, in particolare contro la San Benedettese. Fu lui ad esempio a segnare a Riviera delle Palme il gol del pari per la formazione rossoblù che quell'anno retrocesse. Castellani, vecchio marpione degli uffici buoni, fece tutto il possibile per portare a casa un giocatore che poi qualche anno dopo al Dallara di Bologna, ma questa è già un'altra storia. In termini di mercato, detto di Ermini, arrivò anche l'ala De Angelis e l'attaccante Messerzì, ma il vero colpo fu Massimo Ciocci da Civitanova, cresciuto nell'Inter di Trappattoni, stupirà tutti segnando 19 gol, secondo nella classifica marcatori della Serie B alle spalle di Silenzi, che era la Reggiana. In Coppa Italia l'Ancona viene eliminata subito dalla Lazio, ma in campionato raccolse subito risultati importanti, tolto il sonoro KO col Torino di Fascetti, una squadra che poi vinse il campionato alla fine. La squadra convince e strappa applausi, 5-0 al Messina con Trisse di Ciocci, altri due rinforzi, il centrocampista Minaudo e l'attaccante Di Carlo, consentono ai biancorossi di veleggiare verso l'alta classifica. È un Ancona che diverte, che segna ma che sciupa in casa quanto di buono riesce ad ottenere in trasferta. Pensate che furono ben 7 i successi in campo esterno, uno in più di quelli raccolti al Dorico. Sospinta da Ciocci e Messerzì, accomunati da un coro dei tifosi, la squadra di Guerini arrivò comunque a sognare la Serie A, ma il pareggio interno nello scontro diretto con il Cagliari alla quart'ultima giornata di fatto pone fine alle ambizioni dei biancorossi, che nella domenica successiva capitolarono in casa con il Foggia e l'Ancona chiuse così al quinto posto a 3 punti dal Parma di Scala, ultimo delle promosse, con il quarto miglior attacco della categoria. È una stagione questa, cari ascoltatori, che personalmente a me coinvolse tantissimo. Ero innamoratissimo di Massimo Ciocci, attualmente per me è stato uno dei migliori giocatori, se non il più forte in assoluto, che l'Ancona abbia mai avuto la sua storia, ma io mi rendo perfettamente conto che ce ne sono stati tanti altri di più bravi, però Massimo Ciocci a me trasmise un qualcosa di unico. Non a caso segnò 19 gol prima dell'avventura cesenate. Beh, avete capito che questa sera tratteremo il 1989-90 con tanti ospiti, parleremo di passato, di trasferte, ci sarà un collegamento nel finale con uno storico ultras che ci racconterà il suo punto di vista in quella stagione, quindi io vi invito a seguirci dall'inizio alla fine. Correva l'anno, 334 35 20 488 sms whatsapp e mail diretta @radiotua.it. potete seguirci anche nella nostra pagina internet, che è www.radiotua.com, ma da pochi minuti siamo in diretta Facebook sulla pagina Radio Tua Ancona, quindi potete anche lì, se preferite, scriverci un vostro pensiero. Io ringrazio fin da subito Stefano Fera, che naturalmente mi farà compagnia in questa lunghissima diretta, dove non mancherà anche la musica, qualche brano musicale del periodo, e ci ritroviamo subito dopo la pausa pubblicitaria, perché cercheremo subito di coinvolgere il primo ospite che ci farà compagnia in questa lunga serata. Correva l'anno a Radio Tua.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Punto bianco rosso, punto bianco rosso.
.18:43, buonasera e buon ascolto. Correva l'anno, a farvi compagnia c'è Paolo Papili in compagnia del nostro editore Stefano Fera che sta curando la parte tecnica. 334 35 20 488, sms, whatsapp, la mail diretta @radiotua.it. Potete scriverci un pensiero anche sulla nostra pagina Facebook Radio Tua Ancona. Stanno già arrivando tantissimi messaggi. Evidentemente vi è piaciuta l'introduzione quando abbiamo raccontato in un minuto e mezzo il 1989-90, tutto quello che è accaduto, ma parleremo di musica, parleremo con i nostri ospiti, commenteremo un po' tutte le varie tematiche che ha girato attorno a quell'anno, che fu molto sfortunato perché effettivamente l'Ancona convinceva in trasferta con migliori contropiedisti probabilmente della Serie B, con Ciocci che siglò 19 reti e con il contributo preziosissimo di Andrea Messersi, con giocatori pronti anche a subentrare, ad intervenire. Viene in mente Giuseppe De Martino, per esempio, che in questi momenti sta effettuando con la sua squadra un allenamento e quindi noi cercheremo di disturbarlo. Ci ha promesso qualche minuto, chissà se riusciremo a coinvolgerlo. Ci farebbe molto piacere salutare Beppe De Martino al telefono questa sera durante il nostro programma, ma dai, qualcosa riusciremo a fare, sono sicuro. Intanto dovremo aver agganciato, e con grande piacere ve lo dico, Remo Gaetti. Buonasera Remo.
Buonasera.
Remo, ogni volta che ti sentiamo ci si apre il cuore. Noi ogni anno dobbiamo disturbarti all'interno della nostra trasmissione perché ci fa davvero piacere.
Sì, io ti ringrazio tanto, però insomma in questo momento io sono al di fuori, quindi seguo come un po' tutti gli sportivi e i cittadini di Ancona le vicende.
Certo.
Insomma,
noi questa sera
sono molto preparato, perché per essere preparati bisogna viverle queste vicende.
Però puoi raccontarci le cose che hai vissuto, perché stasera ad esempio noi parleremo del 1989-90, quindi tu c'eri e come, puoi raccontarci magari quanto era bravo Massimo Ciocci, puoi dirci quanto era bravo Tony Vettori in porta.
Sì, va bene, com- come no.
E quanto fu sfortunata quella squadra, Remo, no? Che in trasferta vinceva continuamente, ma in casa non riusciva mai.
Delle difficoltà.
Non riusciva mai a sferrare quella zampata decisiva per andare a bersaglio e vincere la partita. Però la società era seria, c'era Edoardo Longarini, c'eri anche tu e c'erano già le intenzioni di fare qualcosa di importante per raggiungere la Serie A, che arrivò dopo, ma comunque.
Io direi che proprio il campionato 89-90 è stato un campionato che in qualche modo era predittivo, cioè si vedeva che stava cambiando qualcosa e che i campionati, quel campionato era un campionato che ancora non era in condizioni di pensare a cose molto importanti come la Serie A, eccetera. Però, insomma, io ricordo tutti, non tutti, però quasi tutti i ragazzi che in quel momento giocavano con Ancona, con i tecnici che erano molto bravi, e quindi c'era la speranza che qualcosa cambiasse. Questo lo ricordo perfettamente.
E arrivarono, Remo, tanti giocatori importanti, no? Cioci dall'Inter, viene in mente Di Carlo, Minaudo, Chiodini, Bonometti.
Sì, come no. Bonometti. Ricordo Bonometti, che era un giocatore sicuramente di caratura superiore.
Un mediano di esperienza che Guerini conosceva.
Sì, lo stesso Gatta, che era maturato e cominciava a essere veramente un giocatore molto importante. E poi c'erano altri ragazzi che magari, per esempio, ricordo Zannoni, non so se ti ricordi.
Come no, Davide Zannoni che ci fece vincere una partita.
Era un giovane di grande speranza, che aveva avuto un problema fisico durante la partita con il Milan. Io ricordo questo perché lui me lo raccontò. Con il Milan ebbe uno scontro con un avversario e si fece molto male. Il presidente del Milan, Berlusconi, lo rincuorò e addirittura gli regalò una macchina.
Addirittura?
E addirittura
un risarcimento danni.
Un Mercedes.
Mi ricordo di Davide.
Lo ricordava sempre, insomma. Beh. Poi è venuto da noi e faticò un po' perché ancora non era, come dire, aveva avuto questo incidente e faticava a mettersi in riga con gli altri. Però, insomma, c'erano giocatori, come hai detto tu prima, Cioci, per esempio. Cioci era un giocatore dell'Inter, quindi era già abituato a palcoscenici importanti con compagni di squadra che erano giocatori professionisti di qualità. Poi c'erano altri, io ricordo per esempio Messensi, che era una punta che ancora non aveva raggiunto, diciamo, l'apice per raggiungere un giocatore professionista, però era molto bravo. Messersi insieme a Cioci era una accoppiata molto importante.
Sì, che dava molte soddisfazioni.
In difesa, per esempio, eravamo molto forti. C'era, non so se ti ricordi, Chiodini.
Mi ricordo poi, Marco Masi, no? Difensore del libero.
Masi, che era un libero. Faceva il libero, adesso non si usa più il libero perché il
calcio è cambiato, certo.
È cambiato, quindi parlare di libero è parlare della nonna. Adesso è tutto diverso. Però, insomma, era un bel giocatore che poi lasciò il posto a, come si chiama? Aiutami.
Giocò spesso Deo Gratias al posto di Masi.
No,
quando...
divenne un libero molto importante per noi, non aveva cominciato a essere un giocatore di difesa, però è diventato un bel giocatore, quello che ha preso il posto di Masi.
Sì, beh, diciamo che in quella squadra Ermini era un po' il tuttofare, no? Poteva giocare a centrocampo, poi si spostava dietro, c'era Vincioni che anche si adattava, oltre che a Fontana.
Vincioni era un difensore, insomma, massiccio, non molto alto, però era robusto, insomma.
Più terzino.
Bisogna rispettare.
Più terzino.
E poi Ermini... dobbiamo ancora lo deve ricordare come un giocatore che aveva regalato la Serie A
Franco Ermini non rimarrà nei secoli il nome di Franco Ermini.
Sì, veramente.
Remo, mi è fatto venire in mente prima una cosa, mentre parlavamo di Davide Zannoni, che non abbiamo più contattato, abbiamo perso un po' le tracce, io mi ricordo che segnò un gol su calcio di rigore con il Messina nella vittoria dell'Ancona per 5-0, e poi fece un gol di testa sotto la curva nord contro l'Avellino. In quell'occasione Guerini si sentì male e tu fui tra i primi a correre verso di lui per cercare di riabilitarlo. Te lo ricordi quell'episodio? Con Vincenzo che si sentì male.
Non ce l'ho chiaro, però insomma sì, effettivamente è stato così.
Sarà stata una delle tante sigarette fumate una dietro l'altra che avevano provocato il malore a Vincenzo.
Devo raccontare una cosa simpatica. Allora, dopo un po' di tempo, che io prima non lo conoscevo al mister, ero seduto in panchina vicino a lui, e dopo un po' di tempo... ogni tanto vedevo volare davanti al naso una cicca, no. Poi dopo qualche minuto un'altra, poi un'altra. Al finale mi sono accorto che lui fumava continuamente e quando aveva fumato tutta la sigaretta buttava via la cicca e la buttava davanti alla faccia mia.
Bene.
Per cui gli dici, ma mister... e mi prende e dice, ma dice, no, ma dice, lo faccio per scaramanzia.
Ah, bene, per fortuna, per fortuna.
Però non mi prese mai, quindi...
è andata bene. Anche perché, Remo, non è che sei stato in panchina una volta, no, con Vincenzo Guerini.
Ormai eravamo amici.
Ogni partita hai rischiato l'ustione, in sostanza. Ogni partita hai rischiato l'ustione, hai rischiato di essere ustionato. Con tutte queste sigarette accese che volavano.
Non è successo.
Per fortuna.
Grazie di Dio non è successo, va bene. Però lo ricordo così, con simpatia.
Certo, certo.
Al principio non credevo ai miei occhi, no? Perché questo gettasse la cicca davanti a me.
Senti,
però era così, fumava tanto,
Remo,
fumava troppo.
Troppo.
Io glielo dicevo che fumava troppo.
Pensa adesso quanto... pensa adesso
in... pacchetto di sigarette in una partita.
Le Muratti, tra l'altro. Pensa quanto avrebbe tribolato ora, no? Che non si può fumare più in panchina.
No, non si può fumare. E manco quella volta era giusto fumare.
È vero.
E comunque questa sì, è stata la squadra della stagione 89-90. Un'ottima squadra, perché c'erano giocatori che nascevano da qualche tempo e altri giocatori invece che erano già bravi e che avevano giocato in categorie superiori, tipo Bonometti, che era, mi pare che, non so, giocava in Serie B o in Serie A.
Tanti anni in Serie A con il Brescia, un giocatore carismatico, che fece gol proprio a Brescia da ex in una delle tante vittorie di quell'anno in trasferta, 3-2 siglato proprio da Bonometti. Ma noi parlavamo di allenatori, Remo. Abbiamo perso le tracce di Piero D'Angiulli, che era il secondo storico. Piero D'Angiulli. Piero D'Angiulli, che poi allenava anche la Primavera.
Sì. Io però Piero D'Angiulli...
non l'hai più sentito neanche tu.
Ho avuto occasione di parlare con altri allenatori per diversi motivi, anzi sono venuti in Ancona, mi hanno chiamato, l'ho invitato a pranzo e abbiamo ricordato quei tempi, insomma. Tutti mi hanno confermato che nel tempo che hanno lavorato nell'Ancona e hanno vissuto in Ancona, lo ricordavano come un bellissimo tempo, ricordava la gente, gli amici, la società che nasceva in quel momento, perché la società è cominciata negli anni 80, 86, 87, così. E poi è diventata una società importante. Ora a vedere l'Ancona, dico l'Ancona perché io sono abituato a dire l'Ancona, non la Cortana, perché vorrei ricordare che quest'affare dell'Ancona,
sì,
io sono stato il responsabile. In una riunione io dissi, ma non lo dissi per chissà che cosa, dissi, ma vogliamo cambiare anche l'Anconitana, ma la gente, i tifosi vanno allo stadio e gridano Forza Ancona, 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 Ancona. Dire Forza Anconitana non mi pare molto, molto bello, insomma.
Un po' troppo impegnativo.
Eh?
Un po' troppo impegnativo. Sì, Forza Anconitana. Non, eh?
Sì, in quel momento Ancona è diventata l'Ancona.
Remo, sì, senti che bei messaggi che ti mandano i nostri radioascoltatori al 334 35 20 488. Un nostro amico scrive, sì: Remo, sei come i riflessi condizionati di Pavlov. Appena sento la tua voce mi tornano in mente i bei tempi. Devi tornare di nuovo in mezzo a noi.
Che bello, che bello. Bello, io sono contento, guarda, perché io mi accorgo che ancora si ricordano molto di me, ma non solo ancora, ma anche nei paesi, nelle città vicine, si ricordano tantissimo. E ogni tanto qualcuno tenta e poi mi dice, ma lei era quello? Mi fa piacere, vuol dire che ho lasciato un buon ricordo.
E poi senti che cosa invece si ricorda Gianluca, un'altra memoria storica che ogni tanto ci aiuta in trasmissione. Un grande saluto al mitico dottor Remo Gaetti. Mi ricordo che il dottor Gaetti ad Osimo nel 1982 quasi svenne per un gol di Briganti al 92esimo. È vero?
Anche quella c'è una spiegazione. Che
sì.
Non era così.
Le sigarette non c'entrano però.
Io no, perché credeva che io fossi svenuto dall'esaltazione del gol di Briganti, eccetera. In realtà era che quel giorno mia madre mi aveva fatto delle tagliatelle che erano buonissime, quindi ne avevo mangiate un po' troppo. E quando io sono giunto allo stadio di Osimo, già stavo male, sentivo, avevo preso bicarbonato, manolato questo e l'altro. Insomma, e quel giorno quando feci il gol Briganti, come tutti io mi sono alzato dalla panchina e ho gridato gol.
Certo.
Ho gridato tanto, però già stavo male e quindi mi girò la testa e sono caduto per terra.
Ma pensa.
Ho fatto preoccupare un sacco di gente, perfino un primario dell'ospedale cardiologico, poveretto, che era andato lì a vedere la partita. È venuto, mi ha tranquillizzato, mi ha portato, mi ha fatto l'elettrocardiogramma, insomma via. Io dicevo, guarda che non è niente, già sto meglio, già sto meglio. Però tutti credevano che io mi fossi venuto
per il gol.
Per il gol, in realtà la coppa era delle tagliatelle
a pranzo. Remo, invece approfitto per toccare con te un tema un po' più importante, che è sempre però attuale, ricorrente, visto anche quello che è accaduto nelle ultime settimane al povero Astori della Fiorentina. Ci sono stati i tuoi colleghi a cavallo degli anni 80 e 90 che si sono trovati in campo a soccorrere dei giocatori. Viene in mente Alicico a Bologna per Lionello Manfredonia, che per fortuna si riprese bene pur lasciando l'attività dopo poco. Viene in mente Morosini del Pescara e adesso Astori, che non era sotto sforzo, non stava giocando. Ma dal punto di vista medico
non vuol dire perché guarda, sulla morte improvvisa ci sono libri di tante pagine scritti da autorevoli medici che spiegano il perché può succedere questo.
Sì.
Le cause possono essere diverse, io te ne posso dire una, per esempio. Se fa molto freddo, il freddo fa la vasocostrizione e quindi può succedere che uno abbia l'infarto.
Ed è un po' quello che accadde a Manfredonia, giornata era freddissima quel pomeriggio a Bologna.
Esatto, sì. Oppure l'emozione, tante cose. Oppure perché ognuno di noi quando nasce può avere degli organi, degli apparati che non funzionano bene, che subito non si vedono, poi in un determinato momento della vita può succedere che finisce tutto. Questo può succedere.
Il
problema mio erano le tagliatelle.
Il tuo era le tagliatelle, mentre invece c'è stata una volta che ti sei spaventato davvero per un giocatore in campo. Io a memoria non ricordo, per fortuna, fatti di questo tipo, però c'è stato un giocatore dell'Ancona che in campo ti ha fatto davvero spaventare nella tua lunga esperienza?
Sì, come no. C'è stato una domenica che un signore, poi mi pare che sia morto questo qui, era nella tribuna del Dorico. Tanto è vero che io la stessa sera parlai col primario della rianimazione, gli ho detto che il comune doveva adottare degli strumenti idonei a soccorrere le persone che in quel momento avevano la possibilità di morire.
E il defibrillatore può essere un salvavita?
Quello ci deve essere assolutamente, ma non solo allo stadio, nelle fabbriche, nelle scuole, dappertutto, perché può succedere anche a ragazzi molto giovani. Io ricordo di una ragazzina che viveva vicino a casa mia e che fu un dramma, perché era una ragazzina di 12-13 anni e purtroppo è così, insomma. Però ricordo sempre che quel giorno che mi sono sentito male io erano le tagliatelle, non era il cuore.
Quello va bene, era un altro problema, per fortuna risolto. Remo, ci sono tanti messaggi dei nostri ascoltatori, 334 35 20 488 SMS e WhatsApp.
Prego, sono contento, sai,
bene.
Perché vuol dire che si ricordano bene di me.
Ma certo. Ti scrivo un nostro amico: caro Remo, mi sarebbe piaciuto rivederti vicino all'Ancona, anche se con altri ruoli. Non c'è stata proprio la possibilità di coinvolgere Edoardo Longarini negli ultimi periodi in cui la squadra era in difficoltà?
Guarda, questa è una domanda molto interessante. Purtroppo in Ancona, quando si parla di Longarini, sempre qualche problema o qualcuno che non gradisce queste cose. Io devo dire una cosa che non l'ho detta mai, la dico stasera.
Bene, ma siamo tutte orecchie.
Niente di eccezionale.
Grazie.
Io, quando ho visto la situazione che iniziava un po' così, cioè quando è andato via Marinelli, no, io credevo che lui avesse venduto la squadra, no, a un imprenditore, che so io, una persona che aveva la possibilità di fare una squadra professionistica, eccetera. Quando ho visto invece quello che era successo, usando anche qualche amicizia in comune, no? Avevo pensato anche questo, però qualcuno non aveva gradito questo mio pensiero, questa cosa. Ma io ero convinto che l'unico che poteva in quel momento prendere in mano la situazione e non far cadere l'Ancona così basso era Edoardo Longarini, perché non voglio mettermi su tutte le cose che sono state scritte, dette, sulla politica, su quello, di quello non mi interessa nulla. Io parlavo solo della persona e delle possibilità che aveva, no?
Rimanendo nel contesto sportivo?
Sì, rimanendo lì, e c'ero quasi arrivato. Poi un giorno un mio amico di Ancona mi disse: guarda, aver fatto bene a mandare questo messaggio, però io come amico ti dico: lascia perdere, non ne parlare più, basta. Hai capito? Basta. E poi è successo quello che voi tutti conoscete.
Quindi discorso stroncato sul nascere. Ma secondo te Edoardo Longarini sarebbe potuto tornare, avrebbe potuto accettare la tua...
Ma io appunto, conoscendo quello che significa... avere a disposizione funziona una squadra professionistica, con tutte le pubblicità, le cose che può interessare. Mi sono accorto che un gruppo di ragazzi, anche se animati da buon senso, dall'amore per la città, per la squadra, non potevano assolutamente immettersi in un problema come quello di una squadra di calcio. Io quello l'avevo capito subito, ero convinto che andasse a finire come è andata a finire. Qualcuno dei ragazzi, di quei ragazzi, lo sanno benissimo, perché io ho parlato con loro, con qualcuno ho parlato, no? Cercando disperatamente di vedere come poter risolvere la situazione. E adesso, insomma, io seguo l'Ancona, seguo ogni tanto, se c'ho il Corriere Adriatico, dico il Corriere Adriatico perché in prima categoria si può leggere lì le notizie delle squadre che fanno non il professionismo ma il dilettantismo, capito? Mi rendo conto che è una cosa, io mi rendo conto di quelli che amavano veramente l'Ancona, no? Di trovarsi ad andare a giocare con tutte i rioni di Ancona o i paesini. Sai che qui io abito a Morro d'Alba,
sì.
Come tu sai,
sì.
E c'ho qualche amico qui che aveva cominciato a prendermi giro.
Immagino.
E adesso vedrai quando vengono a Morro d'Alba ci pensiamo loro.
Bene, solo quello mancava.
Ero anche preoccupato. Comunque, così non è andata. Adesso speriamo adesso che intanto questo è il primo passo, quindi ha fatto bene il signor Marconi a aiutare la società in questa maniera qua, perché solo un imprenditore può fare questo, non può farlo uno che non ha le possibilità finanziarie, capito? E quindi meritevole il signor Marconi per aver dato la possibilità di continuare questa storia meravigliosa dell'Ancona Calcio, perché questa è la adesso, siccome tu mi avevi preannunciato questo tuo intervento,
sì.
Io sotto di me ho uno dei quei libri, non dico libri, questo è un bel libro, che è stato scritto quando qualcuno scrisse Benvenuta signora biancorossa.
Quindi era il 1988, dopo la promozione in Serie B.
No,
in Serie A.
Questo è nel 1993.
In Serie A.
No? Dal 92-93.
Sì, sì. Ora ricordo il titolo, in Serie A, sì.
In Serie A. E quindi mi sono divertito adesso per qualche minuto a vedere le foto, le partite che abbiamo giocato, me le ricordo tutte. La festa che abbiamo fatto, la cosa che più mi fa ricordare una cosa eccezionale.
Sì.
Quando è finita la partita a Bologna,
sì.
Ti puoi immaginare quello che è successo. Siamo andati negli spogliatoi, io per la verità, sapendo che probabilmente dovevamo andare in Serie A, mi ero messo anche il vestito della domenica.
Giustamente.
Giustamente, dico, sa.
Ma Remo, ti eri preparato anche tutta la settimana per cantare Volare o no? Quello è stato improvvisato.
No, quello no, perché quello era una cosa...
Il marchio di fabbrica.
Sì. E allora, guarda, quando siamo andati in spogliatoi, ragazzi, tutti a cantare, a gridare, eccetera,
certo.
Eccetera. Poi, siccome nello spogliatoio del Bologna c'è anche la piscina, calda eccetera, mi hanno buttato dentro la piscina questi disgraziati. E puoi immaginare, fortuna che il magazziniere ci aveva una tuta di riserva, mi sono messo la tuta per andare sul pullman, poi ritornare in Ancona perché il vestito non si metteva più perché l'acqua ci aveva anche un po' di cloro, quindi si è rovinato tutto. Lo volevo tenere per ricordo, ma no. mia moglie mi ha detto lascia perdere, comprano un altro.
Remo, continuano ad arrivare tanti messaggi al tuo indirizzo, sempre 334 35 20 488. Tu sai che oggi la tecnologia è all'avanguardia e quindi questa trasmissione non rimane soltanto nel contesto cittadino, ma supera ogni frontiera, ogni difficoltà, sì. Basta collegarsi su internet e la puntata uno la segue molto, molto volentieri. E quindi tra questi messaggi che sono arrivati ce n'è uno di Luca Ervatin che ci ha scritto e ti saluta. Stiamo parlando del 93-94.
Ervatin è stato un giocatore dell'Ancona.
Come no? Infatti ti ha sentito e si è subito collegato e ci ha mandato questo pensiero per te.
Ah, bene.
Luca Ervatin, 93-94, è giocatore che la differenza l'ha fatta, soprattutto in qualche partita è stato determinante con qualche gol. Uno tra l'altro anche al Pescara molto bello, scuola Parma.
Sì, ma io lo ricordo bene a Ervatin. Insomma, non è che sono passati degli anni, però lo ricordo, anche per il suo cognome Ervatin.
Sì, la particolare.
Sì.
Poi ci...
Guarda, ti devo dire,
dimmi.
Io ricordo tanto bene, perché poi vorrei raccontare, ti ricordi dell'argentino?
Zarate. Zarate o Ruggeri?
No, Ruggeri.
Ruggeri, campione del mondo.
Ruggeri, col fatto che lui giocava in nazionale con l'Argentina, e il medico della nazionale era ormai molto amico mio, va bene? Allora dovevo fare un po' di partite in Europa. Quando è venuto il medico, però lui non poteva, ci ha mandato un altro medico, e lui doveva fare una cura, quindi dice a quel medico, dice, guarda, porta Ruggeri da questo medico di Ancona, che è amico mio, che si intende di giocatori, eccetera eccetera. E quindi venne Ruggeri, ce lo rivivi dopo non mi ricordo da quanti anni, però è sempre uguale, perché lui era uno scherzoso, così, insomma, era, secondo me era un gran giocatore.
Non si è ambientato ad Ancona, questo è stato il suo problema.
Beh, non si è ambientato molto, no, questo è vero. Però insomma si è comportato sempre bene, attenzione.
Sì, c'è da dire, Remo, che quell'anno il campionato 92-93 era anche molto difficile, perché c'erano squadre ricche di campioni, anche le formazioni che dovevano retrocedere avevano dei campioni all'interno, quindi era già molto difficile. Però sinceramente, per quanto il passato di Ruggeri era sotto gli occhi di tutti, a me è piaciuto di più Milos Glonek.
Io, guarda, la famosa partita Juventus Ancona, io me lo ricordo sempre, siccome purtroppo io non sono tifoso della Juventus, però non fa niente, riconosco che è la squadra più forte che c'è in Italia. Allora queste cose qui, sai, non è che capitano a tutti. Ricordo che quel giorno noi abbiamo perso a Torino.
Sì, 5-1.
3-1, 4-1.
5-1 per l'Ancona segnò Centofanti.
Ecco, bravo. Allora, io ricordo come successe questo qui. Allora, l'Ancona ha segnato prima di tutti, vinceva 1-0. Poi dopo, insomma, è successo che...
Che la Juve aveva Roberto Baggio.
E che la Juve c'era Roberto Baggio. E Ruggeri marcava Roberto Baggio. Insomma, lo marcava bene, vediamoci. Ruggeri era il capitano della nazionale argentina, sì. Non era Pinco Pallino, no?
Sì.
E allora Baggio ci aveva. Io ho una foto, te la farò vedere, guarda, bellissima. Io con Roberto Baggio stavamo parlando, quando entravamo in campo nel secondo tempo, e Baggio a me mi ha chiesto, dice, dottore, ma come ha fatto Ruggeri a venire con la Ancona?
Eccoci.
Senza offendermi, per
sì. Con garbo, però si era posta questo. Si era posta
era giusto, sì, era giusto chiedermelo, perché insomma Ruggeri poteva ambire anche a giocare con una squadra di Serie A importante. E allora io gli spiegavo a Baggio perché era venuto, come abbiamo fatto, io ho detto che io avevo degli amici in Argentina, che io sono stato 12 anni in Argentina, quindi ero più argentino che italiano, insomma.
Sì.
E quindi gli stavo raccontando queste cose, bellissime, c'ho sta foto, e poi ti vorrei raccontare, poi finisco, perché immagino che te c'hai il tempo molto corto.
Sì.
Allora, te volevo raccontare che, finita la partita, va bene, noi avevamo perso con la Juventus, non era colpa di nessuno, insomma. Andiamo all'aeroporto, prendiamo l'aereo per ritornare in Ancona. Durante sull'aereo, come tu sai, non si può usare della tecnologia che sui
telefonini, certo, c'è il divieto.
Poi io c'avevo una radiolina, io non so perché è successo, perché poi non è successo più, non so perché. C'avevo una radiolina, quindi io c'era 90° minuto.
Sì.
Alla radio, no? Io mi sono messo un po' nascosto dietro il sedile e stavo a sentire, curiosando, che cosa diceva questa partita. Allora un giornalista italiano diceva, ci fortunatamente, che chi era l'allenatore? Non mi ricordo. L'allenatore della Juve.
Trapattoni.
Fortuna che Trapattoni ha capito che per aver ragione di queste piccole squadre bisognava mettere più avanti le due punte, fra queste anche Baggio.
Sì.
Effettivamente Baggio. In realtà era successo che nel secondo tempo, dopo 5-10 minuti, su una palla che entrava alta dentro l'area, Ruggeri era bravissimo di testa, tanto che in Argentina lo chiamavano il cabezón.
Sì.
Cioè, bisogna dire la testa grossa.
Sì.
E allora insomma Baggio non aveva preso una palla con lui, no? E allora Ruggeri, da esperto giocatore qual era, ha cominciato a sbracciare, a calciare, e a un certo punto l'arbitro l'ha mandato via. Rimane l'Ancona in 10, ma soprattutto non c'era chi poteva marcare a Baggio, e Baggio segnò due gol. Allora questo diceva che aveva segnato due gol perché Trapattoni aveva mandato 10 metri più avanti la squadra. In realtà non era così,
non era proprio così.
Ma io lo ricordo sempre questo fatto, così come quando venne il Milan in Ancona, no? Te l'hai vista quella partita Ancona?
Sì, come no, 3-1, ecco. Per il Milan.
Ecco, allora, quando siamo entrati in campo, tu sai che dagli spogliatoi c'è una scaletta che va giù,
sì,
un'altra che va su, e si entra in campo, no?
Sì, sì.
Al Del Conero. E io ero nella seconda fila insieme al numero 5, come si chiamava? Aiutami.
Il numero 5 del Milan, Costa Curta?
No. Dell'Ancona, porca miseria.
Mazzarano.
Allora, Mazzarano aveva avuto un'infiammazione al ginocchio e solo negli ultimi giorni ero riuscito a
rimetterlo in piedi.
No,
certo.
Io ero preoccupato, no? Quando entriamo in campo io mi trovo vicino al centravanti del Milan, che era due palmi più alto di me, vicino al ragazzo di colore con le treccette,
Rijkaard,
l'altro,
c'erano Van Basten e Rijkaard in quel Milan, Gullit già era la Sampdoria.
Sì, Rijkaard, no, ce n'era un altro, come no, perché io c'ho la foto, vabbè, non mi ricordo adesso, non mi ricordo mai come si chiamava questo giocatore, molto bravo. Ma quando siamo entrati in campo, io ho visto Mazzarano vicino a questi due, no?
Sì.
Questi due, io ho fatto, oh, coraggio, eh? Perché sta passando? Perché, dottore? Perché guarda questi altri due metri? No, no, non si preoccupi, ci penso io.
Beh, infatti, in effetti...
Tutta la partita l'ha fatta.
Van Basten...
le magliette e dato i calci dietro, sì, dietro i polpacci.
Cioè, infatti, Van Basten segnò l'ultimo gol della sua carriera ad Ancona, sì, in Italia, sì, però insomma Mazzarano lo mazzolò bene quel giorno, gli l'ha finito a distruggere, era già delicato di suo.
Sì, e come no, ma guarda, io le cose qui, così come ricordo con tanto simpatia al, come si chiama lì, l'ungherese
Detari
Lajos. Lajos, che tu ti diceva che era matto, che era qui, che era là, non so, che non ti ricordi, ma insomma a me mi chiedevano, oh ma senti, questo nella vita, io c'aveva due bambini piccolini, la mamma, la moglie mi portava a vedere questi bambini per fare tutte le cose che avevano bisogno, insomma. E allora, quando stava per finire il campionato, una sera mi invita a cena, me e mia moglie. E durante la cena lui mi dice: senta dottore, noi fra tre settimane non ricordo, dice, torniamo a Budapest, noi abitiamo in una villa poco distante dal centro, si vuole, noi saremmo molto contenti se lei venisse con la signora una settimana, così ricordiamo le cose. Questo me lo ricordo sempre. Io non ci sono andato perché non c'avevo manco il tempo per il lavoro che c'avevo.
Remo, ti leggo gli ultimi messaggi, poi ci salutiamo. Sì. Allora, ha ragione il grande Remo, scrive Marco, chiamiamola Ancona, non Anconitana. Poi ci scrive Rossano, ciao Paolo, mio padre Bianchi Bruno saluta Remo Gaetti con affetto e gli manda un abbraccio. Si conoscono da ragazzi perché anche mio padre è di Morro d'Alba come lui.
Ah sì, com'è che si chiama?
Bruno Bianchi, storico tifoso Bianchi dell'Ancona con il figlio.
Ho capito, ma guarda, bene.
Poi, grande Remo Gaetti, ci scrive Lele dall'Austria, personaggi così sono sempre più rari nel calcio, ma stavolta con Marconi torneremo grandi. Onorevole il tentativo di aiutarci ai tempi di Sosteniamo l'Ancona, ma loro il giocattolo piaceva, altro che i tifosi, vabbè qui si riapre una vecchia ferita che non intendiamo commentare oltre perché già abbiamo speso tantissime parole a riguardo. Un libero come Maier nella stagione 75-76 aveva qualche problema fisico e giocò poche gare, ricorda sempre il nostro amico, all'ascolto. Qui stiamo spaziando, Remo, dovevamo parlare dell'89-90, abbiamo toccato tutti gli anni, ma con te è inevitabile di solito, come al solito. Remo, grazie, ci ha fatto molto piacere sentirti.
Io ti ringrazio, a te e la tua equipe lì, perché per me parlare di queste cose mi fa ritornare in mente dei tempi molto belli che io non ho mai rinunciato a pensarci, a ricordarli, perché è una cosa bella, anche se molti credono che il calcio sia una stupidaggine, eccetera, invece non è vero, fa parte della nostra vita, gioie e dolori, però c'è una cosa che voglio dire, questo sì, voglio dire anche più giovani, eccetera.
Sì.
Il calcio è una cosa seria, chi ha successo nel calcio vuol dire che il lavoro lo fa con grande entusiasmo e con competenza. Ecco, questo volevo dire.
Siamo tutti d'accordo, hai ragione perfettamente Remo, noi ti aspettiamo allo stadio, prima o poi dovrai venirci, ti veniamo a prendere, faremo l'impossibile, ma devi stare una partita, devi stare una partita con noi.
Va bene.
Allora, ti mando allora i saluti di Guido Montanari, che è il capo servizio sport del Corriere Adriatico, che sta ascoltando il programma e ti scrive: Remo, grazie per quello che hai fatto per l'Ancona.
Va bene, guarda, ringrazio anche a me a Guido, perché Guido è stato sempre un signore, ecco, non ha stato un giornalista per bene, non so se rendo come adesso, intendiamoci.
Sì, come adesso,
però lo
certo.
Lo ricordo tanto bene, Guido, così come ricordo te e tanti altri.
Grazie. Ti saluta allora, anche Paolo da Monte San Vito. Vedi, più andiamo avanti più arrivano i messaggi. Paolo di Monte San Vito, che è all'ascolto del programma, ci scrive: un saluto a Remo e dalla figlia Vania, mia cara amica.
Qui. Bene, eh? Ho capito.
Va bene. Grazie Remo.
Grazie infinite a tutti e tanti auguri per la vita di tutti.
Grazie Remo, arrivederci e risentirci. Grazie a Remo Gaetti per questa bellissima chiacchierata, una chiacchierata che si sarebbe potuta protrarre per ore ed ore, perché stiamo parlando di una grandissima persona, di un grandissimo medico, di una persona molto molto competente, attaccata ai colori dorici, che ne ha viste veramente di tutti i colori. Quindi ecco perché l'abbiamo coinvolto nel 1989-90 per farci raccontare molte cose. E l'avete sentite, l'abbiamo ricordato la rosa di quell'anno, varie sfaccettature, ma poi le notizie fioccano come nespole, come diceva qualcuno che purtroppo ci ha lasciato recentemente, Aldo Biscardi, e abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti, tutte le stagioni. È venuto fuori Ruggeri, Detari, quante curiosità, quanti aneddoti con Remo Gaetti, che aveva sempre promesso che avrebbe scritto un libro, ma questo libro ancora lo aspettiamo per leggere tutto quello che ogni volta ci racconta. 334 35 20 488 SMS e WhatsApp. Ci ha scritto Roberto su Facebook, ciao Roberto, faceva riferimento anche ai rigori con Agostini, grande Remo. Andrea, ciao Paolo, sto a Pialtreno a Porto Sant'Elpidio ascoltando voi, grazie, ciao Andrea, buon ascolto, continua a seguirci perché tra poco altri contributi. Adesso ci vogliamo fermare qualche istante per una pausa musicale prima del break pubblicitario, così cerchiamo magari di portare in diretta De Martino, che vorremmo tanto ascoltare e farvi sentire, ma è allenatore, giustamente seguendo un po' tutte le squadre della società che allena, che segue, è impegnato al campo. Però noi facciamo, dopo questa lunghissima chiacchierata, una pausa musicale che non potete sentire su Facebook per una questione di diritti, quindi se andrà via la comunicazione, se andrà via la voce, non temete, perché torneremo subito dopo. Il tempo appunto di un brano musicale di Michael Jackson, 1989. Questa sera vogliamo farvi sentire un bel brano di un grande cantante che ci ha fatto compagnia soprattutto in quegli anni. Vediamo se trovo il titolo. Smooth Criminal, Michael Jackson su Radio Tua, correva l'anno.
Punto Bianco Rosso. Table. Punto Biancorosso.
19.31, correva l'anno, buonasera, buon ascolto di nuovo da Stefano Ferre e Paolo Papili che vi stanno tenendo compagnia. Sono le 19.31, 334 3520 488 sms WhatsApp. Andiamo a leggere prima del break pubblicitario, così ci riorganizziamo da qui in avanti con il proseguo. Ci scriveva Sciumi: Paolo, con il video di 100 mi hai fatto piangere. Allora, intanto siamo ritornati in diretta su Facebook, purtroppo non possiamo trasmettervi le canzoni. Questo era un brano che è andato in onda di Michael Jackson nel 1989, non possiamo per una questione di diritti farvi ascoltare i brani per chi ci segue in radiovisione sulla pagina Facebook, quindi di volta in volta siamo costretti ad interrompere, però adesso abbiamo ripreso. Quanto a Sciumi, Sciumi, io mi sono reso conto che quel video che ho pubblicato da casa con il telefonino in maniera tutta artigianale è piaciuto tanto, mi ha fatto molto piacere, però era una cosa che sentivo in risposta al bellissimo atteggiamento che ci hanno riservato i sostenitori della SPAL, che sono stati davvero stupendi in occasione di SPAL Juventus con quei cori a favore dell'Ancona. L'abbiamo ricordato anche lunedì con Alessandro Sovrani di Rete Alfa Ferrara, un rapporto meraviglioso che dura da tantissimo. Io mi sono sentito in dovere di spiegare, soprattutto i più giovani, con quel video come era nata l'amicizia, i ferraresi presenti quel giorno a 100 per la prima volta con tanto di striscione a suggellare un'amicizia che ancora dura. E ho visto pochi istanti fa che questo video è stato visto praticamente, è stato riprodotto, forse il termine più appropriato, 3.300 volte, una cosa che non mi aspettavo, ma mi fa molto piacere aver lasciato in qualche maniera una traccia. Grazie per averlo visionato anche te, Sciumi, e tutti i nostri radioascoltatori. Mi ricordo una bella vittoria a Trieste, doppietta di Cioci, mi sembra. Ti ricordi bene? Cioci segnava, 1989-90, Cioci 19 reti con due rigori, secondo soltanto a Silenzi, che poi dalla Reggiana andò al Napoli. Ci sarebbe piaciuto tanto portare Massimo Cioci in diretta questa sera, ma lui continua ad essere legato molto all'Inter, al punto che in Cina segue una scuola calcio, quindi per una questione di fuso orari sarebbe stato impossibile portarlo in diretta. L'unica cosa forse che saremmo riusciti a fare era quello di portare un messaggio WhatsApp di Massimo Cioci, però pur contattandolo in un orario decente per la Cina non siamo riusciti proprio ad averlo questa sera in trasmissione, ma magari lo faremo in un'altra trasmissione, anche se saremo fuori anno. Qui stiamo parlando del 1989-90. Fuori casa non ci batteva nessuno, è vero, sette volte l'Ancona vinse in trasferta, però quanti punti lasciati così per strada. Peccato davvero, perché era una squadra quella che sarebbe potuta andare in Serie A. Ci andò il Pisa, che aveva uno squadrone, ci andò il Parma, che lo stesso erano molto molto attrezzate. Luchino aveva scritto per Gaetti, ma sono arrivati tantissimi messaggi per Remo. Scusa Luchino, abbiamo scelto quelli che sono arrivati, diciamo, per primi, abbiamo provato anche a riassumerli molti. Ciao da Luchino, ben ritrovato Gaetti, ma dopo l'ultima Serie A con Pieroni hai voluto chiudere tu oppure? Ma Schiavoni ti ha mai coinvolto come medico dirigente? Beh, con Schiavoni non mi sembra che ci furono dei contatti, mentre invece con Pieroni le strade si divisero dopo il 2004. Vola sopra la traversa, Demagol, butta giù la porta, facci un gol. Questo era un coro che avremmo voluto cantare proprio a De Martino, che è ancora impegnato in mezzo al campo e chissà che non riesca a farci compagnia prima della chiusura della trasmissione. Poi, forza anconitana da Sydney. Ecco, riceviamo anche questo bel pensiero da uno, Stefano, dei nostri più assidui ascoltatori. Probabilmente da Sydney riceviamo molti messaggi.
E questo è il nostro amico Pandolfi, è lui.
Ah, Giuseppe, non ho visto la firma. Ciao Giuseppe, grazie per averci scritto, continua a farlo, continuate tutti a seguirci perché noi ci fermiamo per la pubblicità, torneremo subito dopo.
Giusto per dare conferma ai nostri amici, il codice, noi abbiamo più 39 in Italia e lui ci manda, quando ci manda questi messaggi, arrivano da più 44. Ecco. Quindi sono reali.
Punto biancorosso. Bianco Rosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola.
specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Accorreva l'anno, sono le 19.39, continuano ad arrivare i vostri messaggi al 334 35 20 488 sms whatsapp. Abbiamo ricordato e letto il messaggio di Giuseppe Pandolfi dall'Australia, da Sydney, che ci ha scritto. È arrivato subito la risposta di un nostro amico simpatico. Saluti dalla lontana Sydney Gallia, dal distretto di Sant'Angelo, uno dei Sant'Angelo Boys, Forza Ancona, all'ascolto della trasmissione. Ci fa anche i complimenti, ringraziamo. Stiamo parlando del 1989-90, ma remissimo Gaetti ha sconquassato la nostra scaletta e ha travolto tutti con una serie di ricordi. Dopo Ervatin ci scrive anche Salvatore Mazzarano, un abbraccio affettuoso al grande Remo, Forza Ancona sempre. Lo spettacolo della tecnologia, le possibilità che la tecnologia oggigiorno offre, è bello anche per questo, no? Portare addirittura dei giocatori a scriverci con dei pensieri ci fa molto molto piacere. Tra l'altro Mazzarano l'abbiamo ricordato con Remo Gaetti, l'ultima partita di Van Basten allo stadio del Conero, c'era proprio Mazzarano in marcatura. Tante foto Mazzarano propone, che spesso è stato ospite all'interno del nostro programma, sulla sua pagina Facebook potete ammirare quel giocatore lì, quel mastino con la maglia rossa, con le maniche tirate su, che inseguiva i giocatori ben più blasonati. Ad esempio l'immagine a copertina è Mazzarano e Bruniera che rincorrono Matthias Sammer, campione tedesco che vinse anche il pallone d'oro, se non ricordo male, ma non fece granché in Italia. Torniamo al 1989-90 con una partita che secondo me è stata bellissima, e la fotografia forse di quella stagione, perché è vero che l'Ancona ha sciupato parecchie possibilità fuori all'interno dello stadio dorico, però è anche vero che qualche partita è stata portata a casa con le unghie, con i denti. Io ricordo anche una Parma difficilissima, ma ricordo anche una partita con l'Avellino ricca di tensione. L'Ancona arrivava a quel match con alcune defezioni, con molte defezioni. Sentiamo come l'aveva inquadrata la partita nel suo servizio Giancarlo Trapanese del TGR la sera.
Punto biancorosso.
Quando si commette una partita dove la squadra che ha vinto ha fatto esordire in Serie B due giovani, ha fatto meno di 7 titolari, evidentemente non si può non partire da questo punto. Un'Ancona diversa, un'Ancona inedita, eppure un'Ancona vincente.
Sì, un'Ancona vincente, direi anche convincente. Direi che la società ha fatto, quando quest'estate ha fatto una scelta di 19 e non era retorica titolari, oggi abbiamo avuto la dimostrazione più chiara, cioè giocatori che avevano giocato poco, addirittura mai, oggi hanno tirato fuori una prestazione con i fiocchi in una giornata molto difficile.
Con tanti assenti e con un paio di esordienti, l'Ancona mette meritatamente alle corde un Avellino davvero deludente che si permette il lusso di avere svariati miliardi in panchina con uomini come Brini, Filardi, Onorati, Baiano e Cinello che farebbero la fortuna di una qualsiasi squadra di Serie B. Partita non esaltante, occorre dirlo subito, anche se De Martino proprio all'inizio va via e sfiora il gol con un pregevole spunto personale. La difesa irpina si assesta con Ferrario in grado di contenere Messersi, l'esperto Mozza alla regia difensiva dei biancoverdi e Amodio su De Martino. Anche al centrocampo marcature strettissime con i duelli Bonometti-Gentilini e Celestini di Carlo davvero interessanti. Gli irpini rinunciano a fare gioco e controllano, senza per la verità troppo soffrire, un'Ancona generosa ma sconcertata da un modulo tattico che con troppe novità non riesce ad applicare e dalla prematura uscita di Ermini. Vincioni, preoccupato dall'anomala posizione di Parpiglia, è costretto a limitare le scorribande sulla fascia sinistra e i biancorossi riescono solo a far marcare una sterile supremazia territoriale. Non cambia la musica nella ripresa, sino al nono minuto, quando la splendida curva dorica decide di prendere per mano la squadra con un coro continuo, ossessivo, martellante.
Sì, lo condivido perché sono entusiasta del pubblico di Ancona, perché già domenica scorsa con l'Icata e oggi è maggiore, e oggi addirittura ancora di più, ha capito il momento della squadra e veramente ci ha moltiplicato le energie in un momento in cui eravamo in difficoltà.
Undicesimo, Bonometti ruba palla e crossa bene, Zannoni in elevazione insacca imparabilmente. E il gol partita, salutato da un autentico boato e dal mancamento di Guerini, che in panchina si accascia al suolo, tradito dall'emozione. Ma il trainer dorico si riprende subito, grazie anche alla 36esima sigaretta della partita. Prova a questo punto l'Avellino a cambiare modulo tattico. Inserisce Onorati e Baiano rinunciando a Mozza e Battaglia, ma perde quasi subito Parpiglia, pescato da Guidi, perfetto il suo arbitraggio, in uno sciocco fallo di reazione mandato anzitempo negli spogliatoi. L'Avellino non mostra una particolare determinazione. Ancona invece ha carattere, temperamento e voglia di vincere ed in contropiede torna a sfiorare la rete proprio con De Angelis, uno degli esordienti, che colpisce l'esterno della rete. E sul finire c'è anche posto per l'esordio in B di Brinoni, un prodotto del vivaio dorico, quasi una rarità che merita un primo piano.
Beh, più che altro l'emozione è stata durante il riscaldamento, poi appena sono entrato, quel pallone mi è arrivato lì e l'ho giocato normalmente, come se fosse stata una partita normale.
Punto biancorosso.
...19.44, correva l'anno, vi abbiamo proposto un servizio d'annata di repertorio del TG3 regionale con la pagina sportiva curata da Giancarlo Trapanese, che aveva analizzato e commentato Ancona Avellino 1-0, siglato il gol del vittorioso confronto da Davide Zannone, che abbiamo ricordato con Remo Gaetti. Anche lì delle curiosità che non sapevamo, la macchina come risarcimento per un infortunio al Milan, storie incredibili che siamo venuti a sapere proprio questa sera. Poi voci anche di chi ha giocato quel match, ad esempio oltre a Vincenzo Guerini, Simone Brinoni, che giocatore che si è fatto in casa, che è un giocatore del vivaio che quel giorno aveva trovato spazio complice dell'assenza. Era un'Ancona che sapeva soffrire, ma soprattutto era un'Ancona che, aiutata, l'avete ascoltato dal pubblico, riusciva a portare a casa dei risultati preziosissimi. Per questo noi questa sera ci dedichiamo anche un po' alla curva nord, alla fantastica curva nord del Dorico, e non solo, perché la curva nord è fantastica anche oggi in prima categoria, e ci facciamo raccontare un po' di aneddoti questa sera. Sì, dai, lo facciamo con Fabrizio de Red Chaos. Ciao Fabrizio.
Ciao, ciao, ciao Paolo, ciao a tutti i radioascoltatori.
Grazie per aver accettato il nostro invito, ormai sei di casa, quindi quando abbiamo bisogno di qualche curiosità chiamiamo a te.
Grazie, sempre un piacere.
Senti, Ancona Avellino te la ricordi intanto, quel coro ossessivo, martellante?
Allora, io a Avellino ci sono stato, adesso credo che sia quell'anno lì, non me lo mi ricordo che avevamo fatto una bolgia, avevamo cantato sempre, quindi probabilmente era proprio quell'anno lì.
Sì, un coro martellante proprio.
Sì. E mi pare che era dunque, avevamo fatto come coro, se non mi sbaglio, il bolero a ruota del collo.
Sì.
Proprio fitto. Mi pare che era proprio quella partita lì, non so sicuro, perché mi pare che ci abbiamo giocato 2 anni consecutivi a Avellino.
Sì, è vero.
Però non me lo ricordo sinceramente se era quell'anno lì, ma mi ricordo che vedrai che era quell'anno lì perché avevamo vinto, quindi era quell'anno lì.
Sì, è stata una partita al Dorico contro l'Avellino, segnò Zannoni, stadio pieno, tanti tifosi. Sì, sì, sì. E con i Red Chaos tu sei sempre stato attivo e presente.
Sì, sempre presente, infatti. Bei tempi, veramente, una bella curva. Noi eravamo ragazzetti quella volta, però pieni di energia. Ci siamo divertiti parecchio. Poi quell'anno lì per me è stato l'89-90, è stato un anno un po' particolare perché sono partito per il militare.
Ah, dove? Dove?
Stavo a Falconara. Quindi ero comandato.
Dai, giocavi in casa, non è che hai dovuto fare casa, tanta strada.
Però, no, non facevo tanta strada, però diciamo che ero uno di quelli più diligenti della caserma, perché non uscivo mai, cercavo di essere libero il più possibile il fine settimana, quindi certo. Non facevo cavolate, insomma, non uscivo la sera come facevano altri della zona, via.
Certo, certo. L'importante era essere presente il fine settimana per vedere la partita dell'Ancona, magari seguire la squadra in trasferta.
Esatto.
Un Ancona? Sì, vai.
No, volevo dire che l'ultima trasferta prima di partire col militare, che partì, se non sbaglio, a fine aprile, non mi ricordo male, era Licata.
Ah, sì.
L'anno che andammo a Licata, bellissima trasferta, lunga, piena di pullman, e quindi il traghetto, una trasferta veramente mitica, sì. Indimenticabile.
Sì, poi immortalata anche da un bellissimo filmato che per fortuna c'è, è rimasto, e quindi uno esatto. Può gustarsi, poi l'hai revisionato recentemente anche, no?
Sì, sì.
Meritava.
Aveva girato Danilo quella volta.
Sì.
E quello è veramente un reperto storico, perché comunque ti rendi conto come sono cambiati anche i tempi, anche un semplice fatto di come era vestita la gente.
È
no?
Vero, è vero.
Con le camicie a fiori.
Sì, sì, tutti hawaiani, tutti, sì, esatto. Tutti splendidi, belli. Belli da vedere e da sentire, no? Perché ad esempio sì, Licata sì, in una trasferta lontanissima, essere presenti non era facile.
Un tifo. Mi ricordo io una particolarità di quella partita lì, che alla fine della partita vennero 200 ragazzini, tutti che volevano le sciarpe, che volevano i cappelli, le magliette, perché probabilmente forse loro neanche erano abituati a vedere tifoserie così anche colorite come eravamo stati noi, perché poi avevamo fatto il tifo tutta la partita, anche lì un bel bolero lunghissimo.
Sì, sì, sì. Bolero fantastico.
Bello, veramente.
Bizio, c'è il 25 marzo del 1990, quindi tra poco sarebbe stato l'anniversario, tra virgolette, l'Ancona gioca a Pescara, campionato 1989-90, e c'è una prima situazione per quello che riguarda la tifoseria dorica molto molto importante, no? E,
sì.
Prendiamo anche qui l'occasione per ricordare Rossano Puorro.
Sì, infatti. Niente, lì fu una trasferta, una delle prime trasferte veramente in massa nostre. Andammo giù in tantissimi, molto carichi, perché sapevamo a cosa andavamo incontro. Tant'è vero che anche durante la strada, durante il corteo, arrivavano le cocciole dalla finestra, insomma, loro ci aspettavano.
Sì, il comitato di accoglienza non era proprio esatto. Dei migliori a Pescara.
Esatto. E facemmo un bel corteo molto lungo. Durante il corteo, nonostante che eravamo
anche abbastanza scortati, non ci furono episodi abbastanza di scontri, no? A parte qualche cocciola che arrivava dalle finestre. Mi ricordo che molti di noi c'aveva il caschetto da minatori, insomma, eravamo preparati.
Sì. E poi dopo il fattaccio. Qualcuno esagera volta... sempre. Esatto. Vennero esplosi nel settore dei pescaresi un paio di ordigni.
Un paio di ordigni bellici, sì, la famosa bomba carta.
Che provocarono dei feriti.
E poi lì c'era la curva che non era divisa quella volta.
Sì, perché ancora c'erano i settori misti.
C'erano i settori misti, infatti eravamo praticamente gomito a gomito con loro dopo che furono esplose queste due bombe e loro chiaramente tentarono di caricarci, quelli che stavano, non erano i Rangers ovviamente, erano comunque quelli che stavano nella curva nostra, insomma. E, insomma, e lì ci fu un bel casino.
Trasferte sempre movimentate a Pescara.
Movimentatissime.
Però anche delle situazioni piacevoli, perché ad esempio se a Cosenza nell'88-89 c'era stato un momento di tensione, nell'89-90 scatta l'amicizia che dura ancora oggi, quindi qualcosa di importante, così come era stato fatto con i Pisani, un'amicizia importante,
sì,
per il periodo, con i Granata.
Con i Pisani, con Granata, sì, con i Torino, infatti. Andammo a Torino, mi ricordo che ci accolsero abbastanza bene, insomma non c'era un vero e proprio gemellaggio, però anche perché noi eravamo gemellati col Genoa, loro pure, quindi insomma c'era stato un bello scambio anche di sciarpe noi con loro. Io personalmente avevo preso un paio di sciarpe degli Ultras Granata, quella col teschio, no? Tanto
sì,
la conosci,
sì, sì.
E quindi insomma e c'era un bel rapporto con alcune tifoserie. Poi purtroppo col Toro si è rotta, inevitabilmente è andata così, però peccato, no?
Io della trasferta di Torino, Bizio, non so se anche tu hai questo ricordo, a parte che segnarono subito con Scoro, forse non eravamo neanche entrati all'interno del settore, già eravamo sotto di 1-0 con il Torino di Fascetti che poi alla fine vinse il campionato. Ma ricordo anche una curva maratona gremitissima, era lo stadio comunale, che ancora
sì,
logicamente non aveva subito le modifiche come poi accadde, e ricordo il coro tutti avanti, tutti indietro, che
sì,
nessuno
sì,
fino a quel momento aveva mai visto, e
visto lì,
rimanemmo gelati sugli scalini, perché muoversi così tanta gente all'interno di una curva non avevamo mai vista prima, ma questo era il bello di confrontarsi anche con delle tifoserie
grandi, certo,
di una certa levatura. E, poi che cosa mi viene in mente di quella trasferta? Ah sì, la curva Filadelfia, quella che ospitava appunto la tifoseria dell'Ancona, era piena zeppa di striscioni dorici, forse una delle poche trasferte dove gli striscioni erano quasi più della gente che partecipa, con lo striscione collettivo non da trasferta ma da partita in casa.
Quello grosso, sì, è vero. Adesso sinceramente il motivo per cui avevamo portato quello non lo so, sinceramente. Forse perché
non era stato fatto quello da trasferta ancora, ma da lì a breve sarebbe stato confezionato.
Allora,
questo intanto era il motivo.
Sei il, come dire, i ricordi di tutti.
No, beh, provo a ricostruire sempre delle situazioni. Ci scrivono i nostri amici, Bizio, che ci seguono con tanto affetto, se puoi essere preciso sulla trasferta di Parma, Parma-Ancona 1-1, io ricordo problema un pullman con una vetrata in frantumi.
Sì, andò giù una vetrata, adesso io ho dei ricordi vaghi, mi pare che ci avevano tirato delle mattonate, ma qual è la partita quella che c'era Sergio che poi... Siamo andati giù a piedi.
Mi pare che l'avevamo ricordato con Massimo,
già detto
di quella trasferta.
Niente, io mi ricordo insomma che c'avevamo sto pullman rotto, non mi ricordo se era quella partita lì sinceramente, però mi ricordo che ci avevano buttato giù un vetro, ma non è successo solo lì che ci hanno buttato giù i vetri,
no.
Quindi adesso faccio confusione. Diciamo che mi ricordo, mi pare che però era da Parma che tornammo a piedi un pezzo giù per le campagne con Sergio, con Rasagnolo e gli stivali legati sul Rasagnolo, che cantava "per te seguite me perché tu sei lo re più che i campi".
Forse la tappa di Parma, quella che stiamo raccontando noi, era legata a un'altra trasferta del nord. A Parma penso che ci fu un problema, un vetro con due ragazzi che caddero dal pullman, penso che era quello.
Guarda, non me ricordo.
Però Paolo, vabbè, dai, lasciamo...
Non me la ricordo.
Sono accaduti tanti fatti che è impossibile menzionarli tutti.
Esatto.
Abbiamo detto dei gemellaggi, Bizio. Torniamo per un attimo all'attualità. Io mi sono emozionato tantissimo sabato sera nel vedere Spara Ancona. Intanto mi ha preso i 5 minuti di nervoso assoluto, perché ho pensato, ma credo che non era stato solo il mio pensiero, che fino a qualche anno fa giocavamo con la spalla e adesso gli avversari inevitabilmente sono cambiati. La spalla ha avuto la fortuna e la continuità di andare avanti, vincere i campionati e trovarsi lì a fermare la Juventus 0-0. Ma quei cori così bellissimi, mio fratello anconetano, uno stadio intero applaudiva, è stato veramente...
veramente bello. Io sono stato a Ferrara a vedere Milan, Spal Milan, quindi recentemente. In curva c'erano anche ragazzi della curva nord. Io sono stato un po' separato da loro, nel senso che ero stato invitato da degli amici,
a titolo personale,
a casa loro. Chiaramente, insomma, li ringrazio ancora a tutti quanti, sempre ospitalissimi. Veramente sempre bella andare su.
Poi è difficile ricambiare, no, tutta questa ospitalità.
Veramente difficilissimo. Te pensa che uno di questi ragazzi, che poi l'ho visto in curva, è un certo Pelle, lo saluto, e sì, ascolta la radio, non lo so, mi disse che lui prese le bastonate a 100 proprio quel giorno che ci fu Centesa Ancona. Che lui venne giù a 100 a vedere la partita, lo beccarono i centesi e gli emenarono. Insomma, lui era della spalla, era venuto con noi. È così.
Io a seguito di questo, non delle botte prese da ragazzo spallino, però mi sono sentito in dovere, Vizio, di ritirare fuori dall'archivio.
L'ho visto
il video di Centese Ancona, i momenti iniziali, un video bellissimo fatto da Galassia TV, ma non mi aspettavo che avesse tutto quel successo incredibile, oltre 3300 visualizzazioni, un qualcosa di incredibile.
Tanto io spero un giorno che tutto l'entusiasmo che insomma c'era quella volta possa tornare anche un minimo, capito? Anche se, come dici te, è vero, facciamo la prima categoria, c'è comunque uno zoccolo duro di gente, però veramente farebbe piacere rivedere gente che non è venuta più, anche solo per rivederla e farci un saluto, capito? Cioè, sarebbe veramente una cosa bellissima.
Sarebbe molto bello, però qui ti chiedo, se tu non hai mai mollato, sei ancora al seguito dell'Ancona, anche se magari non più attivo come ti era capitato in un'età diversa, come mai gente che come te ha partecipato ovunque, è andata in trasferta a Licata, ha smesso di seguire l'Ancona non da quest'anno che siamo in prima categoria, ma da molto tempo prima, quando la categoria era appunto considerevole?
Beh, sicuramente ci potrebbero essere molti motivi.
Non parliamo di un caso isolato, parliamo di più persone.
Certo. Potrebbero essere molti motivi, ad esempio le varie retrocessioni, sicuramente i vari fallimenti, sicuramente hanno portato una situazione, no, che uno se stufa, lascia perdere. Sicuramente la vita porta a dei cambiamenti, porta altri interessi, porta a tantissime altre cose, potrebbe portare. Anche è vero che comunque il primo amore non si scorda mai, soffriamo tutti.
Certo.
Per chi come me ancora va a vedere a distanza di anni, no?
Certo.
Però ecco, secondo me il motivo principale sono stati i vari fallimenti, sono stati
troppe delusioni
che ci sono state, perché poi se vai a vedere i risultati al limite c'erano pure, se te consideri che due anni fa eravamo in Serie C.
E giocavamo con la spalla, appunto.
Giocavamo,
no?
Con la spalla, infatti, come dicevi te.
Bizio, ci arrivano altre domande, altre curiosità del 1989-90. Scusate, potete chiarire se è esistita per un periodo un'amicizia con il Cagliari?
Allora, io non mi ricordo sinceramente un'amicizia con il Cagliari. Mi ricordo che forse un anno ci eravamo incontrati così, però non era una, né un'amicizia né un gemellaggio, insomma.
No, c'era un discorso di rispetto.
C'era un discorso di rispetto.
C'era un rispetto, io ricordo molti cagliaritani ad Ancona che... furono addirittura riaccompagnate alla stazione da molti di noi.
Ricordo
anche, ma per sentito dire, che nella trasferta di Cagliari ci furono ragazzi che vennero ospitati nella loro sede addirittura.
Questo io a Cagliari non ci sono mai stato, quindi ti direi una cavolata, non lo so.
Poi dopo, in quella stagione lì o quella successiva, il Cagliari fa amicizia con la tifoseria della Sampdoria e inevitabilmente da quel momento in poi le parti si allontanarono in maniera netta per arrivare poi agli anni 2000 e ai fatti che sappiamo. Bizio, prima di salutarti, che cosa si dice al Germontari? Perché tu sei molto attivo con il Subbuteo, con gli amici dell'Insomma e quindi...
Sì, niente, noi continuiamo a vederci tutti venerdì sera, chi vuole venire è sempre ben accetto, si fa due schicchere, giochiamo a Subbuteo, un gioco degli anni nostri, venerdì sera noi faremo ad esempio un torneo interno, tutto in una sera, il famoso praticamente un torneo chiamato Underdog che praticamente prende... coinvolge tutte le squadre che hanno vinto un campionato, anche se non erano squadre molto blasonate.
In un certo senso fate un correvalanno anche voi, no? Perché esatto. Di tanto in tanto c'è un torneo che ricalca una stagione,
esatto,
un periodo.
Sempre dei temi mirati, diciamo. Infatti, se ti ricordi, Paolo, eri venuto anche te qualche anno fa al torneo nazionale,
sì,
che avevamo fatto l'anno della promozione in Serie A, no?
Bellissima giornata. Forse,
bellissima giornata,
forse in Serie B perché c'era la V-Recit.
Serie B forse, sì, adesso non mi ricordo se era dalla Serie B alla Serie A e insomma vennero anche degli ospiti e così insomma a trovarci.
Bello.
Al circolo, eri venuto su anche te, avevamo anche l'esposizione di tutte le sciarpe dei gruppi ultras di quella volta.
Sì, io ho rivisto attaccato lo striscione Red Chaos.
Red Chaos, sì, l'avevamo attaccato per l'occasione.
Sono stato colto da un malore improvviso, appena l'ho visto, che mi ha emozionato molto. Io portai le magliette, quelle di quella stagione proprio.
Sì, esatto, esatto.
E il mio amico pittore, che squadre sta realizzando, Fabio?
Fabietto adesso... sta realizzando, dovrà ancora al momento niente, dovrà realizzare poi le squadre di pinta mano per
grande.
Il torneo nazionale che lo facciamo a ottobre quest'anno, la prima d'ottobre.
Grande. Ci chiedono
non è l'unico che,
non è l'unico che dipinge, immagino, però lui è uno degli artisti
uno
del
artisti,
gruppo,
bravissimo.
Certo.
Non so se hai visto lo stadio che ha fatto su al circolo, vado a vedere quello, avrai visto forse.
Sì, sì, ho visto le foto, è incredibilmente bravo, ma
c'è perfino il settore con le aste arancioni che andava a caricare gli
ascolanti. Conosco le sue capacità realizzative, mentre io invece sono molto curioso, mi piacerebbe vedere all'opera il nostro editore Stefano Fera, che è stato un subbuteista
che venisse su, no?
Io gliel'ho chiesto tante volte ma è sempre impegnato, non ce se la fa,
sempre ben accetto,
come no, ma infatti
mille squadre, vieni su una sera.
Ma guarda che qualcosa il nostro Stefano conserva dentro qualche armadio. Io sarei curioso di vederla all'opera, perché con chi ho parlato mi ha detto guarda che non c'erano
rivali.
No, era molto bravo, molto bravo.
Bene, bene, dai.
Poi
Stefano.
lui non dice nulla, non si sbilancia, però secondo me era bravo davvero.
Bene, noi giochiamo stile old con regolamento old Subbuteo, quindi ci troverà bene.
Con me ci vuole molto old.
Gioca in HV lui.
In HV, esattamente. Anche noi. O al massimo con le repliche top spin.
Bizio, grazie per essere stato con noi.
Prego,
ogni tanto ti disturbiamo.
Comunque, intanto prima era arrivata la conferma di Gianluca che
confermava il coro contro l'Avellino.
Contro l'Avellino, bene, quindi ci ricordavamo bene. Bene, saluto a tutti, un abbraccio Alessio, Filippo, tutti i ragazzi, e voglio bene, state facendo sempre un bel lavoro, bravi.
Grazie, grazie Bizio.
Sempre emozionante.
Grazie, grazie.
Ciao, buona serata.
Buona
ciao,
serata, ciao, buona ciao. Serata Fabrizio, che ciao, contattiamo spesso, esponente dei Red Chaos, con lui abbiamo toccato il 1989-90 con qualche aneddoto, sono le 20.06, abbiamo ancora dei messaggi da leggere in radiovisione, ci state seguendo la nostra pagina, c'era scritto oltre Totò Mazzarano anche Giacomo, ciao Paolo, mi fai sempre emozionare con le puntate, correva l'anno, anche se sono dell'88, ma Giacomo, questo è proprio il nostro obiettivo, tu non manchi mai allo stadio, sei bravissimo, però ti sei perso un bel momento, un bel periodo, e quindi chi ha la tua età deve sapere la storia, deve partecipare, perché può tornare. Alfredo ci aveva scritto: grande dottor Gaetti, che ha conquistato davvero tutti. A casa ho il Subuteo pure io, mi piacerebbe giocarci con altri. Beh, il circolo Germontari, Giacomo, ti aspetta ogni venerdì sera, quindi fai il possibile per metterti d'accordo con i ragazzi. Trovi la pagina Facebook basta che vai sul club, insomma, chiedi a Fabrizio, poi ci sentiamo, ti diamo tutti i contatti che vuoi, ma il venerdì sera circolo Germontari è aperto, ti puoi avvicinare tranquillamente, chiedere informazioni a tutti, vedrai che sarai il benvenuto. Poi Lele dall'Austria, Ciocci va sulla fascia, la butta dentro, la butta al centro ed Ema fa gol. Era proprio così, era vero, il coro che cantavamo in Curva Nord. Ancora pensieri, ancora messaggi. Qui ti voglio. Paolo, un tuo commento sull'intervista di oggi sul Corriere Adriatico a Marinelli. Va bene, sono le 20.08, ci portate la colazione? Stiamo qui un bel pezzo, mi sa, se iniziamo ad affrontare questo tema che sinceramente volevamo toccare magari meglio domani, dove ne parleremo senz'altro, però andiamo fuori tema questa sera, dai, un pochino. Intanto ho letto l'intervista, quindi... soffermandomi per l'idea che mi sono fatto, insomma, mi sembra che i discorsi più o meno dell'ex presidente siano sempre gli stessi. O no, Stefano? L'hai letta anche tu?
L'ho letta, però rivolto a te il messaggio, ecco, perché mi tiri in ballo?
No, perché magari con il tuo intervento andavamo a casa un po' prima.
Andiamo a casa un po' prima.
o più tardi, a seconda.
Vabbè, ci possiamo tenere anche per domani.
No, ne parleremo domani, dai, in maniera più approfondita. Io posso dirti che il pensiero dell'ex presidente è chiaro, ormai conosciamo a menadito i suoi argomenti, i motivi che lo hanno portato ad allontanarsi da una creatura che aveva plasmato, che aveva risollevato, però sappiamo anche come è finita e a chi ha lasciato il cerino, con tanti soldini che sono stati gestiti male, quindi avrà più di un motivo per essere rammaricato, non solo magari perché non ha avuto a disposizione un campo d'allenamento che comunque è indispensabile se si vuole far calcio a prescindere dalla categoria. Poi domani faremo tanti approfondimenti su questo caso, su questo tema. Continua a seguirci, mi raccomando, continuate a seguirci. Sono le 20.09, noi vi vogliamo salutare con un bel brano, sempre del 1989. Naturalmente Vasco Rossi ci aveva regalato una perla che ancora è attuale. Perché Vasco Rossi, quando scrive canzoni, non è mai banale, difficilmente non piace Vasco Rossi, e questa è una canzone che ricorderete con grandissimo piacere. Correva l'anno si ferma qui, sono le 20.10, noi vi diamo appuntamento per quello che riguarda la trasmissione, sperando di ritrovare Franco Lorenzini presto, il mercoledì, quindi la settimana prossima, torneremo puntualissimi per affrontare altri temi, magari... Ritorniamo a parlare del movimento Ultras, visto che c'è stata una mezza interruzione nelle ultime settimane. Chissà, stiamo lavorando per voi. E per l'attualità, domani sera con Cristian Camilletti, Stefano Fera e i vostri messaggi per parlare dell'Anconitana, con una partita che si sta avvicinando, con una classifica che sorride sempre di più la formazione dorica, ma Saranno altre le partite da qui in avanti da vincere. Buona serata da Stefano Fera e da Paolo Papili. Liberi liberi, Vasco Rossi, 1989.
Che ovviamente chi ci segue su Facebook non ci può ascoltare, quindi li salutiamo direttamente adesso.
Ciao a tutti.
Punto biancorosso.
Sarei laureato e magari se lei fosse stata con me adesso sarei sposato. Se fossi stato, ma non sono mai stato così. Insomma, dai, adesso sono qui perché dica anche se soddisfatto di me. In fondo lo sono mai stato, soddisfatto di che, ma va bene che se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa se. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cos'è stato cambiare così? Mi sono svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere anche se soddisfatto di me? In fondo non sono mai stato soddisfatto di che? Ma va bene anche se, se alla fine il passato è passato. Siamo poi però liberi da che cosa, chissà cos'è, chissà cos'è. E la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cosa divento? Cosa divento? Quella voglia che non c'è più. Cosa divento? Cosa divento? Che cos'è che ora non c'è?
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.